This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è giovedì 11 aprile 2024 e noi siamo i vostri podcasters preferiti, quelli di Grandi Linee, la rassegna stampa che in una mezz'oretta cerca di informarvi su quello che succede in Italia e nel mondo. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Cherchi.
Vi ricordiamo che prima o poi pagherete per questo servizio, ma intanto oggi ve lo potete godere insieme a noi.
Pagherete.
Partiamo!
Partiamo dall'Italia. Dunque oggi è una notizia un po' diversa dal solito in Italia, ma che ho visto sta venendo molto ripresa per ovvi motivi, ovvero la scelta da parte della società Artisti 7607, che si occupa della riscossione del diritto d'autore per un sacco di figure attoriali, ad esempio, ha annunciato di aver citato in giudizio Netflix al Tribunale Civile di Roma, e l'ha fatto sostanzialmente con le stesse motivazioni con cui gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood avevano deciso mesi fa di muovere guerra alla piattaforma. Ora, breve background. Artisti 7607, che mi rendo conto non sia un nome propriamente catchy, per così dire, ma tant'è, lo sentirete spesso, era 8 anni in trattativa con Netflix per violazione della normativa europea e nazionale sull'equo compenso, nel senso che la società riteneva i suoi artisti non venissero pagati abbastanza, soprattutto nell'ottica di una fruizione in streaming di cui Netflix non rende noti i dati esatti, rendendo impossibile calcolare quanto le persone debbano essere compensate e come per ogni visione delle loro opere. Netflix, da parte sua, ha detto invece di non essere in violazione della legge e di aver fatto tutto quello che prevede la normativa, come riconosciuto anche da Agcom. Ma insomma, di fatto ci troviamo di fronte all'ennesimo caso di una situazione in cui gli artisti pretendono giustamente che il compenso per la loro professionalità venga adattato a quelle che ormai, insomma, parliamoci chiaro, non sono neanche più nuove tecnologie o nuovi modi di fruizione, ma la norma. Peraltro, fun fact, a rappresentare Artisti 7607 ci sono anche attori del calibro di Elio Germano, Valerio Mastandrea, Neri Marco Re, Claudio Santamaria e molti altri. Poi, io come al solito devo fare l'avvocato del diavolo e sottolineare che probabilmente non si riuscirà a strappare un nuovo accordo a Netflix, ma staremo a vedere.
Il fatto è che adesso fare film non è solo una questione di cinema, ma è anche una questione di piattaforme.
Certo.
E le piattaforme sono un punto molto centrale in questa situazione, e quindi vedere come gli attori, magari dal fatto che io, te o te andiamo a cliccare una serie, un film sulla... da vedere sulla piattaforma, e sapere che magari da quella fruizione loro non ricevono un compenso, considerando che magari i film non vengono neanche magari più proiettati nelle sale, non c'è più un mezzo con cui magari quei film e quelle serie vengono pubblicate o messe in fruizione, è un problema. Perché alla fine non prendono un euro, alla fine, questi attori da lì, da quel bacino di streaming.
Guarda, prendono molto, molto meno di un euro, perché veramente parliamo di briciole, tipo dello 0,02%, roba del genere, e si parla di aumentarlo allo 0,04%. Cioè parliamo di cifre di questo livello, quindi rendiamoci conto.
Posso chiedervi dello 0,02% su cosa? Cioè sulle visualizzazioni che ha un prodotto, cioè calibrato sulla base di questo?
Realisticamente sì, anche perché il problema qui è proprio nel fatto che Netflix non fornisce i dati di quante persone hanno visualizzato quella serie, quell'episodio, quel film, o meglio, li fornisce ma non in maniera così tanto chiara, così tanto dilazionata nel tempo come vorrebbe l'associazione.
Infatti, fra le varie cose che hai detto, è stato il passaggio che forse mi ha un po', diciamo, interessata di più, nel senso che per realizzare che appunto non c'è trasparenza nella condivisione dei dati che riguardano la fruizione di queste opere, e questo è fondamentale nel momento in cui parte del compenso dell'artista deriva effettivamente da quanto questo prodotto è stato fruito, non solamente
Esatto. Dal
suo impegno nella creazione.
Anche perché immaginiamo una realtà editoriale, cioè è diverso dire ho venduto 20.000 copie e ne ho venduto 25.000 copie. Per un libro è estremamente diverso, quindi perché per una visione di un film non si è chiari nel fatto che l'hanno visto 100.000 persone o l'hanno visto 120.000 persone? È molto diverso per un artista, un professionista che deve essere pagato.
Fateci caso, infatti, quando nelle piattaforme scrivono top 10 film, cose più viste nel momento. Sappiamo solamente che quella serie o quel film al momento è una delle cose più viste, ma non
esatto.
Abbiamo altri dati.
E magari è anche giusto che noi non lo sappiamo In realtà non lo so, è un discorso interessante se noi abbiamo diritto o meno di sapere quante volte è stato visto, ma almeno chi è protagonista di quelle serie, sì.
Anche perché, parliamoci chiaro, non è una cosa che riguarda solo il cinema, ma anche lo streaming a livello musicale, perché anche a livello musicale gli artisti prendono veramente una percentuale, dire esigua e dire poco, prendono veramente la miseria, e non parlo solamente di Spotify perché è il primo che ci viene in mente, ma tutte le altre piattaforme giocano su questa situazione qui. E quindi diciamo che una trasparenza sullo streaming in generale sarebbe l'ideale, anche perché altrimenti questo settore e questi settori qua moriranno col tempo, probabilmente.
Più trasparenza per lo streaming, basta con questo vedo non vedo.
Esattamente. Passiamo agli esteri. Dunque, come largamente annunciato, dato che erano molto attese per ovvie ragioni, ieri si sono tenute in Corea del Sud le elezioni per rinnovare l'Assemblea Nazionale, ovvero il Parlamento unicamerale del paese. E la notizia è che possiamo dire siano state in maniera inequivocabile una sconfitta totale per il presidente del paese, Yoon Suk-yeol, con i partiti di opposizione che hanno vinto nettamente su quello che era un governo già in estrema difficoltà, e che infatti nel 2022 è stato eletto a maggioranza ristrettissima. Adesso infatti Yoon dovrà governare per i 3 anni che restano in una condizione di estrema debolezza. Ora, secondo i dati preliminari, che a parte alcuni dettagli comunque riflettono a pieno i risultati, il Partito Democratico di centrosinistra ha ottenuto 175 dei 300 seggi contro i 109 del Partito del Potere Popolare di Yoon, che da canto suo ha detto di accettare con umiltà il risultato. Però insomma, questa dichiarazione hanno fatto seguito le dimissioni del primo ministro An Duk-soo e di altri funzionari vicini a Yoon, che per ora non è chiaro se accetterà le dimissioni, ma insomma è stata di un sintomo di un periodo di grave instabilità e sfiducia popolare nel suo governo. Insomma, vi ricorderete, ne avevamo parlato anche a suo tempo, dello scandalo di sua moglie che aveva accettato in regalo una borsa Dior di 2000 euro, mostrando di essere in un certo senso corruttibile, se così vogliamo, se ne ha parlato tantissimo.
Quindi bastano 2000 euro, insomma, il range di corruttibilità è quello.
Ma vuoi mettere una borsa Dior, nel senso. Cosa cambia quindi per il paese? Cambia che adesso sarà molto più difficile per Yoon portare avanti le sue riforme, compresa quella che voleva l'abolizione del Ministero per l'Uguaglianza di Genere. Quindi in questo senso vedo un parallelismo con Milei, però questo è un altro discorso. Ma comunque non ci troviamo per ora di fronte ai 200 seggi che sarebbero stati richiesti al Partito Democratico per superare eventuali veti del presidente o cambiare la Costituzione. Però si mette un freno ai tentativi di spostare la Corea del Sud verso un impianto più conservatore. C'è poi in realtà il discorso dell'asse Corea del Sud-Stati Uniti, che rimane comunque per ora inalterato, ma insomma vale la pena considerare che da qui a 3 anni le cose non è detto potrebbero rimanere le stesse.
Quindi non ho capito la questione dei seggi, perché mi sono perso con i numeri.
Il Partito Democratico ha ottenuto 175 dei 300 seggi dell'Assemblea Nazionale.
Ok, perfetto. È una questione molto spinosa, perché come hai detto tu, portare avanti discorsi e riforme in una situazione di instabilità così netta a questo punto è complesso, e credo che parlare forse anche di 3 anni mi sembra forse magari troppo ottimistico.
Sì, ci pensavo anch'io,
perché non lo so quanto può durare questa instabilità.
Anche perché parliamoci chiaro, se Yoon accetta le dimissioni del primo ministro, il suo governo non credo durerà così tanto a lungo.
Io mi stavo chiedendo, 175 su 300 seggi sono tanti. Quindi fondamentalmente adesso il presidente di una fazione si ritrova ad avere a che fare con una maggioranza di una fazione a lui opposta.
Precisamente.
È molto interessante, sicuramente comporta in effetti un bel po' di difficoltà a cui andrà incontro, però mi chiedevo come mai non è sufficiente invece a portare quindi avanti quelle altre modifiche.
Perché per come funziona l'Assemblea Nazionale Sudcoreana sarebbero stati necessari 200 seggi per ottenere quella che si chiama la cosiddetta super maggioranza.
Ok, una sorta di maggioranza assoluta.
Esatto, in cui sarebbero stati in grado di impedire che il presidente metta il veto, di fare cambi costituzionali, cosa che per ora non sembra avverrà. Comunque una maggioranza fortissima, ma non così tanto forte come sarebbe potuta essere.
Una soglia di sicurezza, diciamo così, mettiamola in questo modo.
E adesso parliamo un po' di politica europea, perché il Parlamento europeo, appunto, ha appena adottato un pacchetto di leggi più severe in materia di migrazione. Stiamo parlando del cosiddetto patto sulla migrazione e sull'asilo, che appunto prevede delle misure più restrittive per i migranti che arrivano alle porte dell'Unione Europea.
I famosi accordi di Dublino, no?
Dublino è una parte degli accordi che tra l'altro non è stata neanche ridiscussa in questo pacchetto. Adesso ci arriviamo. Si tratta comunque sì di un lunghissimo negoziato, se ne parlava da anni, e fondamentalmente gli elementi che vengono introdotti da questo nuovo patto costituiscono quello che molti hanno visto come una erosione del diritto all'asilo, nel senso che vengono accelerate le procedure di accoglienza, tra virgolette, alla frontiera, è prevista la detenzione per i richiedenti asilo e soprattutto viene istituito un meccanismo di solidarietà per cui tutti gli stati devono in qualche modo contribuire all'accoglienza, e chi non si vuole prendere una quota di migranti dovrà a questo punto pagare una quota in denaro che andrà messa in un fondo comune per i rimpatri.
Questa mi sembra in realtà una delle cose più positive in generale, perché la redistribuzione mi sembra un uno dei metodi che abbiamo sempre detto essere il più efficace per aiutare i paesi che hanno una pressione migratoria eccessiva, se vogliamo.
No, certo, però ti ricordo, si sta pagando per non prendere persone.
Anche quello è vero.
Cioè come principio è piuttosto inquietante.
L'idea è invogliare le persone a prenderle per non pagare, che è un po' una zona grigia molto scura a livello etico e morale, però...
Comunque ti risponderei anche su un altro dettaglio, che è il fatto che comunque non prevede assolutamente alcun tipo di preferenza, fra virgolette, per i migranti. Nel senso che una persona che arriva in Europa e viene trattata in questo modo, gli si toglie qualsiasi forma di autodeterminazione. Andare per una persona in Italia, in Germania o in Polonia non è la stessa cosa.
Ovviamente.
Quindi, come potreste immaginare, questo meccanismo di solidarietà non è particolarmente gradito ai paesi che fanno parte del cosiddetto Visegrad, quindi l'Ungheria, la Polonia, quei paesi che sappiamo essere particolarmente restii ad accogliere migranti. In tutto ciò, ovviamente, organizzazioni che si occupano del rispetto e della tutela dei diritti umani accusano l'Unione Europea di aver accolto le richieste dell'estrema destra, andando contro i principi base dell'Europa stessa, andando quindi, appunto, come ho già detto, a erodere il diritto d'asilo. In quanto questo patto dà molta enfasi al principio della sicurezza e fondamentalmente porta avanti l'idea che non tutte le persone che chiedono asilo ne abbiano davvero diritto.
In tutto questo, quali sono stati i commenti italiani, se ce ne sono stati, perché sono curioso?
Allora, commenti recentissimi devo ancora approfondire, però sappiamo che quando si era raggiunto l'accordo nel trigono fra Consiglio e Commissione, Giorgia Meloni aveva presentato questo nuovo patto come una vittoria per l'Italia, quando però in realtà, come ti stavo accennando all'inizio, non lo è, perché proprio Dublino non è stata toccata. Ricordiamo che ciò che riguarda quello che chiamiamo Dublino impegna i paesi di frontiera ad accollarsi l'onere delle procedure di domanda di asilo.
Esatto.
Ok, è sempre il primo paese d'ingresso. Va da sé che i paesi di frontiera siano quelli più esposti, quindi Grecia, Italia e Spagna. Quindi fa anche un po' specie che Meloni abbia accolto questo fatto come vittoria dell'Italia. Però ripeto, questo risale a una presentazione di dicembre, quando si era raggiunto un accordo. Dovrei andare a cercare nuove.
Magari per una parte, soprattutto sulla questione del meccanismo di solidarietà, come stavi dicendo tu, col fatto che magari tutti gli stati devono contribuire all'accoglienza, che è un discorso affrontato molto spesso dal governo Meloni, insomma, sul fatto che tutti devono contribuire alla questione, alla gestione dei migranti, eccetera, sia un punto centrale, però ecco, il fatto che Dublino non venga toccato fa storcere il naso, ecco.
Tra l'altro, a livello italiano è anche interessante il fatto che, se ho capito bene, anche qui la maggioranza di governo si è scissa, cioè abbiamo Fratelli d'Italia che ha votato a favore, mentre la Lega no.
Chiaramente, sì, no. Era una cosa che potevamo aspettarci, ma io vorrei capire se in futuro questo accordo poi può essere o rivisto, rimaneggiato, ritoccato, perché è una battaglia estremamente sentita in Italia, quella degli accordi di Dublino, e non so se il discorso sia finito qua.
Un passaggio particolare è che la scelta di approvare questo patto è passata attraverso una maggioranza del Parlamento che ha coinvolto sia le frange più a destra che quelle più a sinistra, in previsione del fatto che a giugno si teme che possano vincere le elezioni l'estrema destra.
Esattamente, è proprio quello il motivo. Le europee sono una delle cause principali che ha fatto in modo che questo pacchetto, insomma, venisse approvato così in fretta.
Ma tu non trovi assurdo che per paura dell'estrema destra allora stiamo portando avanti delle politiche di destra comunque piuttosto radicale?
È che il punto è quanto avremmo potuto agire sul problema immigrazione con quello che avevamo a disposizione. Nel senso, forse questa era l'opzione migliore che avevamo in questo contesto, a meno di non cancellare tutto e riandare al punto zero e ricostruire completamente un nuovo accordo, ma sarebbe stato una questione di anni e anni.
Non so, a me sembra assurdo che anche appunto le frange più a sinistra, come possa essere il gruppo dei socialisti al Parlamento europeo, abbia votato a favore di una roba del genere, perché se la tua paura è l'ingresso dell'estrema destra, penso che quello che devi cominciare a proporre siano delle politiche più di sinistra, magari per portare a votare anche chi non va più a votare.
Questo è vero, ma mi chiedo che scenario avremmo osservato se non fosse passato.
Interessante, sicuramente interessante.
Passiamo al settore guerra.
Nel settore guerra oggi torniamo a parlare di critiche a Israele che vengono ogni tanto confuse per antisemitismo.
E di quali parliamo in questo caso specifico?
Di un posto che già più volte ha fatto parlare di sé per questo motivo, che è la Germania. Più precisamente, stavolta è successo che la docente filosofa statunitense Nancy Fraser era stata invitata ad assumere una cattedra prestigiosa, una cattedra di visiting, ok? Quindi,
cioè, visiting?
Sai, quei rapporti fra università per cui hai accordi o temporanei o onorifici.
I cosiddetti professori in prestito, no?
Ah, ok, perfetto.
Esatto. Dicevo, una cattedra qui quindi sempre di visiting ma comunque prestigiosissima, dell'Università di Colonia. Questo invito è stato però poi ritirato perché Fraser ha firmato una lettera in cui veniva espressa solidarietà per il popolo palestinese e venivano condannate le operazioni israeliane su Gaza.
Quindi via dalla Germania.
Non ci venire in Germania. In risposta a quanto fatto dall'Università di Colonia, dei colleghi dell'università hanno firmato una lettera in cui giudicano il ritiro dell'invito come un ennesimo tentativo di limitare il dibattito pubblico e accademico riguardo ciò che succede fra Israele e Palestina.
Io non ho capito di cosa avevano paura, nel senso, supponiamo che Fraser effettivamente fosse andata a insegnare a Colonia, avevano paura che lei sarebbe salita in cattedra e avesse cominciato a
sbandierare la kefia
sullo Stato palestinese? Non lo so, realisticamente non sarebbe successo quello.
Cercherò di risponderti con le parole dell'Università di Colonia stessa, in quanto ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso il fatto che questa decisione sia stata presa con grande rammarico, ma purtroppo nella lettera firmata da Fraser veniva messo in discussione il diritto di Israele di esistere come, qui cito testualmente, Stato etno-suprematista. Già mi chiedo perché abbiano usato questa formulazione, perché non mi...
Veniva messo in discussione il diritto di Israele a esistere come stato etnosuprematista, okay.
Ok?
Quindi esiste un diritto all'esistenza come stato etnosuprematista.
Che non va messo in discussione.
Assolutamente no.
Ok.
Poi immagino che questa cosa sarebbe suonata ancora più cattiva in tedesco, quindi riesco a immaginarmelo.
Fraser comunque si è definita vittima di quello che ha chiamato maccartismo filosemita.
Vabbè, adesso, nel senso...
A me è piaciuta come definizione.
Non ci allarghiamo,
però
ricordiamo
comunque
bene.
Che McCarthy era stato il presidente degli Stati Uniti, che diciamo fra le sue azioni più celebri c'era quella della caccia ai comunisti, invece che alle streghe, mettiamola così. E che pertanto, secondo Fraser, questo sarebbe un modo di silenziare le persone col pretesto di stare supportando le persone ebree e il giudaismo. E cita anche altri accademici che sono stati colpiti da misure simili, fra cui anche Masha Gessen. Ed entrambe queste persone, ragazzi, sono persone ebree, ok? Cioè sia Nancy Fraser che Masha Gessen sono persone ebree.
Ok, questo dettaglio alla fine ci ha un pochino...
Ma nel senso, sappiamo benissimo che è pieno di persone di etnia e di religione ebraica che comunque sostengono la Palestina. La cosa interessante qua, e qui magari la chiudiamo, è una domanda. Cosa sarebbe successo a un professore in visita in Italia? E siamo ai Fish and Bits.
Egoli?
Allora, per la serie L'intelligenza artificiale ruba il lavoro X, c'è una notizia piuttosto interessante che arriva dal Texas, perché lo Stato ha deciso di sperimentare un nuovo sistema di punteggio, basato appunto sull'intelligenza artificiale e ai sistemi di chatbot come ChatGPT di OpenAI, e che verrà utilizzato dall'Agenzia per l'Istruzione del Texas per valutare appunto le domande a risposta aperta nei test utilizzati nelle scuole primarie e secondarie pubbliche per valutare appunto il livello di conoscenza degli studenti e il loro livello.
Quindi sostanzialmente ChatGPT, valutami questi esami.
Esattamente.
Capisco.
Si prevede che attraverso l'utilizzo di questo sistema verranno risparmiati tanti soldini, si parla di 15-20 milioni di dollari, e che serviranno quindi meno persone per controllare questi esami, tanto che si prevede che l'assunzione di queste persone umane, questi umani maledetti, sia solamente di un terzo rispetto al 2023. Nel 2023 hanno 6.000, quindi saranno 2.000, insomma, gli addetti preposti. Il sistema è stato addestrato inserendo 3.000 risposte che hanno avuto due valutazioni da parte del personale umano qualificato. E ovviamente non è che fanno tutto da soli, insomma, questi sistemi, anzi, un quarto di tutti i risultati valutati dal sistema verrà nuovamente valutato anche dagli esseri umani in caso di risposte che possono confonderlo questo sistema. Ora, perché stanno implementando questa cosa? Perché alla base di tutto, nelle intenzioni dei test, c'era la volontà di voler diminuire le risposte a scelta multipla e aumentare quelle a risposta aperta. Qual è il problema? È che appunto le risposte aperte, per come sono fatte le risposte aperte, appunto hanno bisogno di un quantitativo di tempo e anche di controllo di giudizio molto più ampio, e quindi hanno voluto sostanzialmente cercare con un sistema di intelligenza artificiale di diminuire il tempo di controllo e di rilevazione del punteggio in modo più efficiente, ecco.
Ora, non ti nego che sono un po' confuso, nel senso, per tutta la notizia io stavo un po' dando per scontato che i test che stavano venendo valutati con ChatGPT fossero test a risposta multipla, perché lì è una cosa estremamente meccanica, nel senso, c'è una singola risposta giusta ed evidentemente anche una macchina in grado di dire questo è giusto, questo è sbagliato, e ti dà il risultato immediatamente. Quindi stiamo dicendo che quello che venivano valutate erano anche risposte aperte.
Esatto, sì.
E beh, ma c'è okay. Anche da dire che le risposte multiple sono da sempre, cioè nel senso, è sempre
infatti,
stato automatizzato,
esatto.
Il modo,
certo.
È per quello che sono semplici da fare, no? Non richiedono sforzo. Io non so cosa pensare, raga, io non so davvero cosa pensare. Ma questi test poi sappiamo a cosa servono? Cioè servono per
Per valutare il livello di conoscenza.
Per metterli in do, però, okay. Per valutarli, per fargli fare poi cosa? Per dargli un diploma, cioè, o per metterli in una classe?
Sono i nostri invalsi, sostanzialmente?
Mi viene da dire di sì, però non ne sono sicuro. Non so se catalogarli con gli invalsi, ecco, in questo senso, perché parliamo di scuole primarie e secondarie.
Anche quello è un altro livello di contesto, nel senso, valutare magari una risposta universitaria con ChatGPT è un conto, valutare una risposta aperta di uno studente delle elementari magari è ancora diverso, quindi
a me sembra
non
assurdo.
Lo so.
Sembra assurdo in tutti i casi, vi dirò, soprattutto poi tra l'altro nel momento in cui comunque ti serve anche l'apporto umano, perché non puoi far tutto la macchina. Effettivamente, che cosa stai ottenendo? Cioè, stai ottenendo solo di poter non assumere gente. Questo
esatto.
È il punto.
Beh, infatti, come ho detto, l'obiettivo è
ma infatti è solo quello.
Risparmiare parecchi soldi e probabilmente ampliare il giudizio relativo alle domande a risposta aperta, probabilmente, che magari col tempo ci vuole tantissimo tempo per valutarle positive o negative.
Quindi un risparmio di soldi e tempo, questo stiamo dicendo.
Soldi, tempo e anche investimento emotivo, perché immaginiamo un bambino che va lì. Maestro, ho preso cimeno, l'ha deciso la macchina, Billy.
Così responsabilizzi anche il docente, cioè il personale.
Esattamente. Quindi è tutto colpa della macchina.
Povero Billy.
E siamo alla Trend Zone.
Oggi dove siamo?
Su Google. Allora, il primissimo posto, Isabella Santa Croce, che ammetterò non conoscevo, ma ho imparato a conoscere anche solo dal titolo, perché dice: Isabella Santa Croce, l'orgoglio della scrittrice, sono una cannibale.
Sono una cannibale in che senso?
E voi direte, minuto di carne umana? No, andando a leggere un pochettino perché ero estremamente curioso, è un collettivo di scrittori, gli scrittori cannibali.
Ah,
ok.
Quindi è un clickbait di quelli potentissimi.
Esatto. Poi non sappiamo se effettivamente si nutrissero di carne umana, io un po' ci spero, ma sembra di no. Al secondo posto, Amy Winehouse, perché a quanto pare è uscita una biopic.
Ok, l'ennesimo biopic di un cantante, gruppo musicale.
Che noia, io non ne posso più, non so voi raga, ma io non ne posso più
di questi film.
Basta.
Terzo posto, Alfonso Pisicchio, perché è stato arrestato in Puglia, l'ex assessore.
Comunque la Puglia in questo periodo a livello di...
E anche suo
arresti.
Fratello Enzo,
Per i sardi all'ascolto io avevo letto Alfonso Pisitto, che è un altro discorso.
Pisitto è il gatto in sardo.
Al quarto posto, Paolo Bonolis, perché ha baciato Luca Laurenti. Vabbè, nel senso, è un amore che va avanti da tanti anni.
Infatti, esatto. Anche a me non mi sentivo stupita dalla cosa.
Li scippo, ci sta.
Ci sta.
E al quinto posto, Vingegaard, per il ciclismo, immagino.
Pensavo fosse un nemico di Dragon Ball.
Questo è il modo in cui tratti i nomi del Nord Europa. Dragon Ball.
No, perché c'è un film di Dragon Ball dove un cattivo ha un nome molto simile, quindi la prima cosa che ho pensato è quella.
Facciamo che questo era tutto per oggi.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia in questa mezz'ora in cui ci siamo districati fra le notizie della giornata. Vi ricordiamo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo più tardi con la puntata di Breaking Italy.